Buongiorno ragazzi e buongiorno a voi. Dato pochi minuti velocemente del nostro paese, il professor Fontana, il quale ci ha permesso di fare tante riflessioni didattiche su questo tema specifico nostro della strage, ma anche sulle figure del Rio Basso e di Pio La Torre. Si è detto di due nomi, di cui uno, diciamo, alla popolazione scolastica poco conosciuto, che è del Rio Basso, molto più conosciuto naturalmente perché siciliano, Pio La Torre. Due vite parallele si è detto, due vite parallele che si incontrano, è stato detto da abbondanza sul piano costituzionale, l'articolo 3 ma anche l'articolo 1, perché l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro e il lavoro è il medium tra Rio Basso e Pio La Torre. Per il lavoro, il lavoro dei contadini principalmente negli anni 40 e 50 lotta di alla torre, e il lavoro dipende del Rio Basso. E un altro medium è Canicattini. Io penso che sia stata abbastanza felice l'idea del centro Pio La Torre di invitare in questo convegno il sindaco di Canicattini, il quale ha venuto di buon cuore, devo dire, era molto felice quando è stato invitato a consegnare così alla storia questa immagine di sindaco felice della manifestazione, quella del 7, che ha anticipato questa, perché è stata fatta giustizia con quella manifestazione del 7, questo è il merito della fondazione, aver, come dire, dato, aver messo un pochettino il punto su come stanno veramente le cose su quella strage, che c'entra nel Rio Basso con la strage di Canicattini del 21 dicembre 1947. Nel Rio Basso è stato l'avvocato difensore dell'indiziato numero uno di quel furfoso tragico evento, che si chiamava Antonio Manerà, era il segretario della sessione comunista di Canicattini, uno degli organizzatori di quella manifestazione, che però non era una manifestazione politica, era una manifestazione sindacale per disponibile di manodopera. Di cosa si trattava? Magari i ragazzi non lo sanno, era uscita una legge che imponeva ai proprietari dei piedi di assumere durante l'anno i contadini, i braccianti, per un certo numero di ore, che potesse dare la possibilità di lavoro, e il tema del lavoro che unisce il Rio Basso e Pio La Torre, a questi contadini poveri. E la miseria di quei tempi è immaginabile. Oggi viviamo in un periodo di crisi, ma credetemi, a confrontarla con quella degli anni 40 non c'è manco paragone. E quindi allora che cosa succede? Che si organizza questa manifestazione per disponibile della manodopera, scendono in piazza, nella piazza centrale del paese, da tutti i quartieri popolari di Canicattini, centinaia e centinaia di contadini. In quella piazza si arrivava anche a punti di 6.000-8.000 manifestanti contadini, per il comizio, sia per la manifestazione, per gli scioperi. Erano molto partecipate e sentite. Considerate che Canicattini non è un centro secondario, è uno dei principali centri della Sicilia, ha 35.000 abitanti, ma l'importanza non è tanto nel numero degli abitanti, ma in quanto è stato, diciamo, punto, uno dei punti caldi del dopoguerra, delle lotte contadine, e poi è l'interesse anche finanziario, ci sono parecchie banche, c'è una mafia raffinata e così via. Allora, quel giorno, il 21 dicembre, siamo a 4 giorni del Natale, ma siamo al giorno prima dell'approvazione della Costituzione italiana, che all'articolo 2 dice che bisognerebbe dare solidarietà sociale, politica a tutti i lavoratori. E nell'articolo 4 si dice che invece che il lavoro è un diritto fondamentale. Benissimo, perché cito questi due articoli? Perché quel giorno i contadini a Canicattini chiedevano lavoro, e l'articolo 2 della Costituzione. A chi la chiedevano la solidarietà? Era la domenica, il 21 dicembre, quindi diciamo che i negozi erano tutti chiusi, erano aperti i bar. Aderirono tutti, tutti diedero l'adesione alla fine. Qualcuno magari aveva il cuore, ma comunque la diede. Solo un bar resistette, la resistenza di destra, degli agrari, la resistenza dei qualunquisti. Era un bar particolare, intanto particolare nel nome, si chiamava Bar Impero ed era gestito da un fascista che poi era passato al Partito del Popolo Unico. I fascio-qualunquisti li ho chiamati io qua nel libro. E si impuntò, quel bar non vuole chiudere. I contadini spingevano per farlo chiudere. A quel punto, anche lì accrescendo la tenenza dei carabinieri, un gruppo di 11 carabinieri sbarrarono la strada di questo corso dove ci doveva essere il corteo iniziò con un po' di metri, non so, 20-30 metri, non di più, e poi questo cordone bloccò il proseguimento del corteo. E lo bloccò proprio all'altezza di questo bar dei fascio-qualunquisti. Ma il punto focale di questa tragica giornata non è solo la resistenza di questo signore, è un'altra resistenza, la resistenza quella non antifascista, quella fascista invece, quella fascista è agraria, quella fascista del fascio qualunquista è quella agraria a, non so, un 100 metri di distanza da dove stiamo parlando, dalla testa del corteo. Che cosa c'era di 100 metri di distanza? C'era il circolo dei civili, il circolo di compagnia, più genericamente il circolo dei civili, c'erano in ogni paese, E lì era la sede non solo ricreativa, ma anche politica dell'agraria e dei dirigenti politici e amministrativi di allora. Quindi tutto si decideva dentro il circolo dei civili, informalmente. Quel giorno il circolo dei civili tenne aperto il circolo, in segno di sfida, ma non finisce più la cosa. Faccio una pausa per mettere un po' di salto quello che è successo quel giorno in quel circolo. C'era una Santa Barbara di armi. Questa notizia è stata consegnata alla storia in un libro da una persona credibilissima, una persona che non amava molto i socialisti, i comunisti e la Camera del Lavoro, che quel giorno si sono manifestati. Diciamo che era dall'altra parte della barricata e questa civetta che è morto quasi a 100 anni, pochi mesi fa, meno di un anno fa, scrive di questo, che gli agrari si erano armati fino ai denti anche con Pitra. Noi lo abbiamo presentato questo ciclo appunto in una mostra che abbiamo presentato qui quel giorno, era appunto di Pitra, erano pronti ad accoglierla. Ma oltre il Pitra del circolo di compagnia, nelle traverse in cui doveva passare il corteo, uomini e personaggi armati dagli agrari erano lì pronti ad accogliere i manifestanti. Quindi se il corteo fosse proseguito, erano intrappolati in questo corso che, a parte diciamo l'ingresso e l'uscita, aveva una sola via che confluiva nel corso, una. Da questa via spararono dei uomini. Questo aspetto nella sua riga ovviamente lo cita nel mio passo. E un testi dice che dice, io non sono un manifestante, sono andato a sparare in aiuto dei carabinieri. Solo che quindi contro i manifestanti, solo che erano sparati per i carabinieri. Un altro punto di fuoco importante fu un balcone all'altezza di dove c'era la testa del corteo. Secondo piano, da questo balcone c'erano delle guardie campestri che sappiamo tutti che erano sotto il degrado. Si affacciò un fucile e sparò. L'hanno detto pure la situazione, non fu il primo a sparare, il primo a sparare è stato un carabiniere con un mitra in alto per spaventare la gente, non l'ha fatto seguire perché la possessione dei carabinieri è un po' strana, non vuol dire arriva, ma strana. Da un lato non intima proprio lo scioglimento, perché un portiere numeroso, perché non c'era motivo per scioglierlo. Dall'altra parte non vogliono farlo proseguire perché sanno quello che succede. Tanto è vero che qualcuno ha posto un interrogativo. Come mai se sapevano, lo sapevano tutto il paese, che c'era questa Santa Barbara pronta ad accogliere i manifestanti, non hanno impagato, hanno chiuso il circolo e hanno chiuso le armi, che era una cosa di una sanità estremamente logica. Evidentemente c'erano delle pressioni per non farlo. D'altra parte quel circolo è il potere di allora, quindi l'influenza del potere di allora sulle forze, diciamo, dell'ordine, capite che è una cosa da niente. Peraltro, mentre oggi le forze dell'ordine danno il loro contributo nella lotta alla mafia, allora molto spesso erano in conflitto con gli agrari. Quindi, diciamo, è la situazione, capite voi, non c'è bisogno neanche di proseguire, in cui una lotta per il lavoro avrebbe trasformato in una trappola per il mondo contadino. L'obiettivo era quello di presentare come una strategia e ci sono riusciti per 60 anni, fino a quando 10 anni fa alcune ricerche storiche non hanno messo in luce, diciamo, come stavano veramente le cose. 10 anni dopo, cioè oggi possiamo dire il 7 e 12, il centro più la torre e la votazione del mio basso ci danno la possibilità di chiarire come stanno le cose. E siamo arrivati al punto, la parte, diciamo, che è stata presentata in sempre sarà quest'ora, in uno di questi giorni. Io non voglio completamente, diciamo, continuare su una discussione storica che ha svolti. Lui ho parlato, diciamo, sempre, che riguarda la strage di Portella delle Finestre, che è una nuova interpretazione di questa strage, facendo solo velocemente, che parrebbe non solo sia stata una strage di mafia, mafia politica, ma qualcosa di più, l'apertura della guerra fredda, perché quel giorno lì a piazza della Portella delle Finestre c'era un signore che si chiamava Marcuciano. Questo nome è stato fatto
in silenzio, ragazzi.